Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio del Trogolo. Oggi parliamo di una storia non che mi ha particolarmente colpito, come dicono i colleghi, ma di una storia molto interessante, una storia antica, di cui non si parla molto. E oggi insieme proveremo a dare un contesto a questa storia. Prima di cominciare con la nostra storia, diamo un piccolo contesto storico al racconto. Siamo alla fine del 1700 e voi direte: ammazza, sei andato indietro. Sì, sono andato indietro. L'Italia, come quasi tutta l'Europa, è costantemente martoriata da leggende metropolitane. Non per ultima una leggenda abbastanza conosciuta, come quella del porco cane, da non confondere con la leggenda del porco qualcos'altro. Ma questa è un'altra storia. La leggenda nasce in epoca medievale per spaventare i più piccoli e tenere a bada gli stupidi. Se vogliamo, un po' come tutto quello che succede in quel periodo, per non fare una strizzatina d'occhio abbastanza diretta alla Chiesa. Ma anche questa è un'altra storia. Insomma, le persone sono molto influenzate da leggende, miti, storielle, anche perché appunto certe persone lo fanno anche oggi di essere influenzate dalle storielle, no? Un po' come quelle che credono all'esistenza dell'Amantide Brosio, ma anche qui siamo di fronte a un'altra storia. Sicuramente, dopo questa storia, le persone in quel periodo saranno molto più influenzate di prima. Passiamo agli eventi. È il 5 luglio 1792. Giuseppe Antonio Gaudenzio, di Cusago, vicino Milano, 10 anni. È un ragazzetto normale. È un figlio di pastori, un figlio di contadini. E, come era consueto fare al tempo, conduce le vacche di famiglia nel bosco. Ovviamente le vacche erano il bene più prezioso della famiglia, e questa è una cosa da sottolineare per l'evoluzione della storia. Le vacche pascolano. E lui si gode semplicemente la sua innocenza. Ad un certo punto però distoglie lo sguardo dal gregge. Una delle vacche sparisce. Giuseppe non sa che fare. Alla fine decide per la soluzione meno drastica, cioè fare finta che non sia successo un cazzo. Tornare a casa, fare a meno di una tagliata e condurre il resto del gregge fino al padre. Quando arriva a casa, però, la reazione è prevedibile, amici. Il padre è incazzato nero e ovviamente rimanda Giuseppe nel bosco di sera da solo. Ora, questi amici, a noi sembrerà una follia, e difatti il padre, potremmo dire, se l'è cercata. Sì, se l'è cercata. Ma ai tempi era una cosa molto consueta. Era ovviamente la norma utilizzare i figli per mandare avanti il mestiere, anche se avevano 10 anni, come in questo caso. Il mattino dopo però Giuseppe non è tornato. Il padre, quindi preoccupato, va a cercarlo e lo trova. Lo trova dopo qualche minuto, dopo aver trovato la vacca che Giuseppe aveva perso il giorno prima, in perfetta salute. Si addentra un po' nel bosco e trova i resti di Giuseppe. I calzoni e il cappello sono pieni di sangue, come quasi tutti i vestiti. Intorno al corpo ci sono pezzi e pozze di sangue varie. Il corpo di Giuseppe è mezzo divorato. Ora, il padre, così come la polizia, accusa i lupi, ovviamente, l'animale più comune, predatore, che vive nei boschi. Non passa molto, perché a Limbiate, lì vicino, il 9 luglio, un gruppo di ragazzi fa pascolare le vacche di famiglia. E voi direte, oh shit, here we go again. Esattamente. In prossimità di un fiume si fermano per far bere le vacche. Una bestia li attacca. Impauriti salgono su un albero a tutta velocità. Gridano un sacco per farsi sentire dai genitori che erano rimasti al villaggio. Solo che i contadini sono troppo lontani e non li sentono. Il tempo passa. Per la precisione passano 2 ore prima che i ragazzi si sentano al sicuro e scendano dall'albero. Da un cespuglio spunta la bestia che si era nascosta. E uno di loro, il povero Carlo Oca, viene preso per il collo e trascinato nel bosco. Gli altri ragazzi corrono al villaggio ad avvertire tutti. Quando la gendarmeria, che prima erroneamente ho chiamato polizia, torna nel luogo indicato dai ragazzi, trovano Carlo anch'esso divorato, come il nostro Giuseppe. Strano, ma i cittadini di Limbiate non sanno della storia di Cusago e quindi anche loro danno la colpa ai lupi. Ma i ragazzi stavolta insistono. È stato un mostro diverso, dicono. I contadini pensano ovviamente che si tratti di immaginazione dovuta alla paura, ma forse non era così distante dalla realtà. Passa poco e le notizie raggiungono la città del Games Week, Milano. La gente però, piano piano, comincia a sospettare che il responsabile di tutta questa storia, che nel frattempo è arrivata a Milano, Bartolomeo Cappellini. Un uomo strano che di fatto poco tempo prima per le strade di Milano sfoggiava in delle gabbie a dir poco precarie le sue 2 iene comprate non sappiamo bene dove. Quando il Cappellini spostò il suo spettacolo a Cremona, però poco lontano da Milano, di iene ne aveva una sola e questo ovviamente insospettisce la gente. Fu interrogato e alla gendarmeria accampò semplicemente delle scuse vaghe sulla sparizione della sua bestia. Fatto sta che il Cappellini arriva a conoscenza dell'inchiesta sempre crescente e scappa in Veneto per poi sparire senza lasciar traccia. Nel contempo l'ansia dilaga, tanto che per dare proprio il colpo di grazia, il 12 luglio del 1792, a Corbetta, sempre poco distante da Cusaco, Giuseppina Suracchi, di anni 6, sta come da copione pascolando le vacche. Ecco la sorella maggiore e vanno su una strada anche relativamente trafficata nel bosco. Però questo non fa desistere un attacco della bestia, che rapisce la piccola e sparisce nel bosco. Ancora una volta, i contadini, messi in allarme dalla sorella maggiore, accorrono nel bosco, trovando il corpo di Giuseppina dilaniato. Nei giorni successivi non vi furono attacchi, o perlomeno non testimoniati. Probabilmente la bestia si nutrì di polli e alcuni dicono anche carcasse di cavallo. Fu vista per un breve periodo a Cesaneo, nei pressi di Milano ancora, ma fu vista da due contadinotti che non erano sicuri di quello che avevano visto. E questo, amici, è uno, se non il problema di questa storia. Il 14 luglio, però, la bestia ha un nuovo nemico, il Granducato di Milano, che, comunicato ufficiale, fa sapere che il territorio è infestato da una bestia immonda. Chi la uccide avrà 50 scellini, più o meno l'equivalente di 8.000 euro. Il 19 luglio si apre una caccia generale, che però durante tutto il corso della giornata si rivela inconcludente. Tanto che nei giorni successivi si instaura nella popolazione una leggenda, cioè che la bestia sarebbe in grado di far tremare gli uomini. E questo perché? Perché dei contadini, anzi, per meglio dire, dei cacciatori, qualche giorno prima, avevano avuto un face to face con la creatura. Ma questa gli era scappata, poiché uno dei due, tentando di sparare, non c'era riuscito. Il grilletto non si premeva, era inceppato. Tanto basta per costruirci sopra dei castelli pindarici allucinanti. E ovviamente genera un'altra psicosi. La creatura immonda, gigantesca, descritta come una bestia di Satana, ti impedisce di sparare. Ti fa tremare, ti fa cacà sotto quando la vedi. Questa storia porta il Granducato di Milano ad aumentare la taglia a 150 scellini stavolta. Più o meno, amici, l'equivalente di 23.000 euro, se così vogliamo dire. In una conversione ovviamente abbastanza farlocca, sapete che ovviamente con l'inflazione e tutto, le valute ovviamente cambiano. È un po' come se convertiste 1.000 lire con degli euro di oggi. Ovviamente ai tempi erano ricchi con molto meno, insomma. Quindi una cifra enorme, no? Quella che stavano offrendo. 1 agosto 1792. Un gruppo di ragazzi, sempre nei pressi di Milano, viene attaccato. E stavolta quella che ci rimette le penne è, come al solito, una bambina, Antonia Maria Berretta, di anni 8, muore e viene ritrovata mezza dilaniata. Non passa molto che il 3 agosto Domenico Cattaneo viene ritrovato morto, anche lui, divorato. Mi raccomando, Domenico, non Ivan Cattaneo, perché quello è un altro personaggio di cui non vogliamo parlare in questa storia. Il 4 agosto muore un'altra bambina di 10 anni, Giovanna Sada. Gli attacchi quindi continuano, creano isteria. In soli 3 giorni muoiono 3 ragazzi. E questo ovviamente è molto preoccupante per la gendarmeria del Granducato di Milano. Ora, la gente comincia, come detto prima, a fare delle parabole abbastanza importanti. Tant'è che alcune persone, alcuni cittadini, pensano che la causa di questo male che affligge le campagne milanesi sia l'ingresso delle truppe austriache nella Rivoluzione francese. Per farvi capire, amici, quanto in realtà al tempo bastasse uno schiocco di dita per creare isteria, creare delle storie sul nulla, no? Un po' come faceva Corona qualche anno fa, ma questo lo sappiamo tutti, no? Vista la storia degli austriaci, il Granducato di Milano decide di intervenire in maniera abbastanza importante e decide di copiare gli americani, cioè comincia a distribuire fucili a tutti, a chiunque. Basta che loro volessero uccidere la bestia, perché per loro era un problema effettivamente avere questo esemplare a giro. Tutto ciò ovviamente non basta ad evitare una strage, esattamente come in America. Il 16 agosto, infatti, Anna Maria Borghi, di anni 13, muore. Il 21 agosto, Giuseppina Re, il giorno dopo la Maria Antonia Rimoldi, muoiono. Il 24 agosto, quindi, si decide per un piano importante. Due cacciatori si riuniscono per fare un plannings e decidono che i metodi utilizzati fino a quel momento, cioè di sparpagliare le persone, non è che funzionassero più di tanto. Quindi decidono di creare delle buche che poi verranno riutilizzate anche successivamente nel corso della storia per la caccia grossa, delle buche, non grassa, grossa, delle buche sostanzialmente nascoste sotto il terreno con delle foglie che intrappolassero l'animale che ci cadeva dentro. Ovviamente tutto ciò condito da un'esca, logicamente, non è che animale stupido che cade dentro una buca da solo. Quindi il piano sembra funzionare perché i predatori che cadono dentro sono diversi, tra cui il 24 settembre una lupa femmina enorme, nera, gigantesca e soprattutto con degli elementi che fanno pensare, perché la lupa ha diversi segni sul corpo di violenza subita e ha i denti canini molto consumati, il che ovviamente sta a dire che nell'ultimo periodo ha mangiato molto. E questa è una buona notizia. Nei giorni successivi fanno identificare la bestia ai superstiti dei vari attacchi, ovviamente i cacciatori, eccetera, eccetera. Con un po' di riluttanza, perché all'inizio non sono sicuri, alla fine dicono sì, questa è la bestia di Cusago. Quindi il 5 ottobre del 1792, dal Granducato di Milano viene ufficialmente chiusa la caccia. Ora, la bestia viene dapprima imbalsamata ed esposta per le strade di Milano, successivamente comprata dall'Università di Storia Naturale di Pavia. E correggetemi se sbaglio, amici, perché non ho trovato niente al riguardo. Credo che la bestia sia ancora da qualche parte imbalsamata, non sono sicuro, però penso che sia nei pressi di Pavia. Ora, quello su cui voglio concentrarmi in questa storia è un aspetto molto strano. Ora, come vi ho detto prima, ovviamente non pretendo, amici, che vi siate presi appunti, quindi vi faccio un breve riepilogo. La bestia non è mai stata effettivamente identificata al 100%, o perlomeno sì, ma con delle, no, rimostranze. Siamo sicuri che il mostro di Cusago, o il mostro di Cappellini, come si suol dire, sia effettivamente stata una bestia? Certo, abbiamo tanti elementi a favore. I contadini che la riconoscono, i bambini che la descrivono come una bestia, la lupa con i denti consumati, il Cappellini a cui è scappata una iena. Ma siamo così sicuri che a seminare il panico nel 1792 a Milano sia stata effettivamente un animale? Io non ne sono così certo. Il modus operandi, i bambini, solo bambini, perché ricordiamo che quando la bestia vede dei cacciatori adulti scappa, vengono attaccati solo quando portano a pascolare gli animali. Vengono attaccati quando sono da soli e lontani da chiunque possa dargli una mano. Certo, voi direte: a stronzo, ma è logico che un predatore attacchi delle prede facili, quindi i bambini, e che stia attento effettivamente che in giro non ci siano potenziali altri aggressori. Beh sì, però vi voglio lasciare con questo piccolo dubbio. Il mostro di Cusago è effettivamente stato un animale? Oppure era semplicemente una questione di immaginazione, isteria e lasciarsi coinvolgere? Beh, questa è una domanda a cui faccio rispondere voi. Se volete metto un sondaggio nel podcast e potete rispondere. Ora vi ricordo, per fare una piccola marchetta, che il Trogolo è ascoltabile sia su Spotify che su Audible che su Apple Podcast. Quindi, se volete raccontare ai vostri amici di che si tratta e se gli può interessare, io sono molto contento. Vi ricordo inoltre che mi trovate su Instagram, sempre con il nome Il Trogolo, di cui purtroppo non posso mettere link né niente su Spotify. Detto questo, amici, io vi ringrazio per essermi stati ad ascoltare e stanotte non tenete il braccio fuori dal letto, perché magari passerà la bestia di Cusago a mangiarvi le ditine. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.